24 giugno 2020. All'origine dei lampi radio veloci. Di Shannon Hall fratto Quanta Magazine Macegrebis fratto Quanta Magazine. La mattina del 28 aprile un radiotelescopio di nuova costruzione stava monitorando i cieli tranquilli sopra la British Columbia quando ha colto il lampo che avrebbe cambiato tutto. Uno dei compiti del telescopio era cercare lampi radio veloci o fast radio bursts, segnali che durano qualche millisecondo e che fino ad allora provenivano sempre da galassie lontane. Nessuno sapeva con certezza che cosa potesse creare esplosioni così brevi di onde radio e quindi i lampi radio veloci erano uno degli enigmi più misteriosi dell'astrofisica. Il Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CIME) aveva già individuato centinaia di lampi radio veloci da quando, nel luglio 2018, è stato avviato. A osservare un normale lampo sono in media fra 2 e 5 delle antenne dello strumento. Questo evento ne ha attivate 93. Ha illuminato il nostro telescopio come un albero di Natale, commenta Paul Scholz, astronomo all'Università di Toronto e membro del gruppo di CIME. Scholz e colleghi si sono presto resi conto che il lampo doveva provenire da un oggetto vicino, e non solo perché era così luminoso. Il bagliore sembrava provenire da una parte del cielo in cui un oggetto della Via Lattea stava emanando raggi X. La coincidenza era forte e, se confermata, avrebbe permesso agli astronomi di capire che cosa provoca i lampi radio veloci. C'era però un problema. Il lampo era lontano dalla parte del cielo che CIME stava monitorando direttamente in quel momento e per questo il gruppo non era riuscito a ottenere una lettura precisa della sua luminosità assoluta. Senza queste informazioni non era possibile capire se fosse abbastanza potente da qualificarsi come un vero lampo radio veloce. Certo, era breve e luminoso, ma la sua luminosità poteva essere dovuta solo alla vicinanza. Era possibile che fosse solo un normale fenomeno a bassa energia, che non dava indizi su eventi più intensi. Scholz ha subito pubblicato una segnalazione su The Astronomer's Telegram per avvisare altri osservatori in tutto il mondo. Gli astronomi del California Institute of Technology, Caltech, hanno visto l'avviso ed effettuato una rapida analisi dei propri dati. A differenza di CIME, che osserva in ogni momento un'area ristretta del cielo, il telescopio del Survey for Transient Astronomical Radio Emission 2-2 del Caltech tiene d'occhio l'intero cielo, e questo ha permesso al gruppo del Caltech di confermare rapidamente che il lampo era potentissimo. Per una breve frazione di secondo le onde radio emesse dalla sorgente erano luminose come quelle del Sole, quindi i ricercatori hanno potuto svolgere un rapido calcolo approssimativo e affermare che il fenomeno era paragonabile ai lampi radio veloci extragalattici. Gli astronomi si sono quindi concentrati sull'ultima fonte nota, il residuo ultradenso fortemente magnetizzato e in rotazione rapida di un nucleo stellare, una magnetar. Grazie a una singola scoperta fortunata pare risolto il mistero dell'origine dei lampi radio veloci. Non succede spesso di trovare un indizio così importante che sembra improvvisamente risolvere una grossa parte del problema, commenta Jason Hessels dell'Istituto Olandese di Radioastronomia e dell'Università di Amsterdam. Normalmente intacchiamo un problema un po' per volta, senza fare un balzo in avanti così gigantesco. Ora che hanno in mano il corpo del delitto, gli astronomi si possono concentrare sui dettagli fisici del fenomeno. Nell'ultimo mese sono apparsi moltissimi articoli in cui i teorici hanno lavorato su come le magnetar potrebbero lanciare lampi di onde radio così intensi. È probabile che la magnetar inizi il processo con una potente emissione di particelle cariche, ma si sta discutendo sul modo esatto in cui questo bagliore iniziale produce il lampo di onde radio. Secondo Hessels è un po' come aver identificato un prestigiatore per poi cercare di decifrare i segreti del suo trucco. Come scocca un lampo, gli astronomi hanno messo insieme circa 50 teorie distinte per spiegare i lampi radio veloci, quindi fino a poco tempo fa c'erano più teorie che eventi. Tra queste idee ci sono vari scenari del tutto ipotetici che tirano in ballo l'evaporazione dei buchi neri, il movimento di stringhe cosmiche e persino sistemi di propulsione di civiltà aliene. Con l'aumentare del numero delle osservazioni, però, gli scienziati hanno iniziato a dare la preferenza a una spiegazione rispetto a tutte le altre, le magnetar. Alcune proprietà dei lampi proclamavano a gran voce di provenire da qualche tipo di stella di neutroni magnetizzata, dichiara Brian Metzger, astrofisico alla Columbia University. Per esempio, i lampi radio veloci hanno onde altamente polarizzate, il che fa ritenere che provengano da un campo magnetico intenso. La loro breve durata implica che provengano da un oggetto astrofisico piuttosto piccolo e devono essere alimentati da una consistente riserva di energia. Gli scettici, frattanto, sostenevano che se la fonte fossero le magnetar dovremmo vedere lampi radio veloci anche all'interno della nostra galassia. Adesso, con questa rilevazione, è quello che è successo. In un certo senso è un grande sollievo, commenta Metzger, che ha lavorato su modelli che coinvolgono le magnetar. Significa che non ho buttato via anni di lavoro. Lampi nella notte di Duncan Lorimer e Maura McLaughlin. L'obiettivo ora è individuare esattamente come una magnetar crei queste brevi raffiche di onde radio. Secondo molte ipotesi, all'inizio una magnetar fa esplodere un brillamento di energia, spesso sotto forma di coppie di elettroni e positroni. Queste emissioni possono quindi produrre onde radio tramite due possibili meccanismi generali, uno che si verifica all'interno della magnetosfera, l'intenso campo magnetico che circonda la magnetar, e uno che si verifica molto più in là. Nel primo scenario, il brillamento di energia rimane ancorato alla superficie della stella tramite linee di campo magnetico. Via via che la superficie si deforma, questi campi magnetici si attorcigliano e incurvano fino a quando non passano di scatto a uno stato più semplice, rilasciando immediatamente un lampo focalizzato di onde radio. Nel secondo scenario, che Metzger e i suoi colleghi hanno pubblicato l'anno scorso, il bagliore di energia sfugge alla magnetosfera e percorre una grande distanza, fino a 1 milione di volte il raggio della magnetar. Qui si imbatte in vecchi detriti che circondano la magnetar e genera un'onda d'urto. Il fronte d'onda si sposta verso l'esterno comprimendo il plasma magnetizzato davanti a sé e creando un campo magnetico dietro di sé. La formazione dei lampi radio veloci. Secondo una teoria recente, una magnetar emette un brillamento di elettroni e altre particelle cariche. Il brillamento collide con i resti di un vecchio brillamento, creando immensi campi magnetici e nell'urto elettroni che ruotano generano onde radio molto energetiche. Al procedere e rallentare dell'onda d'urto il segnale radio passa a frequenze inferiori. Quindi, via via che gli elettroni vengono spazzati via dal fronte d'onda, iniziano a ruotare nel campo magnetico e questa danza emette un altro lampo focalizzato di onde radio. Questo modello formula una previsione ben precisa. La stessa onda d'urto che genera l'emissione radio dovrebbe anche riscaldare gli elettroni, inducendoli a emettere raggi X. Anzi, il fenomeno dovrebbe rilasciare 100.000 volte più energia nei raggi X che nelle onde radio. Ma quando gli unici lampi radio veloci noti provengono da galassie lontane, è impossibile verificare questa previsione. Il motivo è semplice: i telescopi a raggi X non sono sensibili quanto i radiotelescopi e persino un'enorme quantità di energia a raggi X sarebbe invisibile. È diverso quando il lampo viene dalla porta accanto su scala cosmica. Un'analisi a raggi X completa di questo nuovo lampo ha osservato il rilascio di una quantità colossale di radiazioni a raggi X, perfettamente corrispondente alla previsione di Metzger. Sono stupito di quanto funzioni bene il modello, dice Metzger. È una cosa molto stimolante, che mi fa dire, forse ho impiegato bene il mio tempo. L'attrazione della magnetar, sebbene un singolo evento non possa dimostrare che tutti i lampi radio veloci provengono da magnetar, Vikram Ravi, astronomo del Caltech, non vede motivi per invocare altri oggetti come spiegazione della varietà dei possibili comportamenti dei lampi. E data la quantità di prove a favore delle magnetar anche prima di questa scoperta, secondo Metzger è plausibile supporre che diversi tipi di magnetar possano spiegare i molti diversi lampi radio veloci che osserviamo. Per esempio, i lampi radio veloci che si ripetono potrebbero provenire da giovani magnetar attive i cui campi magnetici sono molto più intensi di quelli della nostra galassia. Il primo lampo radio veloce periodico, grazie a questo nesso possiamo usare i lampi radio veloci per identificare le magnetar nelle parti distanti dell'universo, il che permetterebbe un censimento di questi oggetti estremi e di capirne meglio le origini. C'è il sospetto che nella nostra galassia le magnetar si formino in poderose supernove, ma se inizieremo a osservarne in galassie prive di stelle di grande massa, potrebbe voler dire che ci sono modi più esotici di formazione di una magnetar, come la collisione di due stelle di neutroni. Prima però gli scienziati terranno d'occhio le magnetar locali nella speranza di vedere un altro lampo incredibilmente vicino. Anche se il nesso con le magnetar non è stato una sorpresa completa, sarebbe bene vederlo confermato da molti altri esempi. È ancora uno shock nel senso di, oh mio Dio, è proprio vero, commenta Hessels. C'è un'enorme differenza tra scrivere equazioni su un foglio e constatare che è effettivamente vero, che l'abbiamo appena dimostrato.